www.radiogio.it e la storia continua. E anche Macello ha le sue regole e occhio alle frodi e alla concorrenza sleale. La preparazione del banco di vendita era un'operazione alla quale si doveva prestare grande attenzione, dal momento che una buona presentazione della merce poteva significare maggiore afflusso di clienti. In vista di un elemento che facesse riconoscere immediatamente all'acquirente la qualità della carne, i genitali, le corna, la cotenna, gli zoccoli e anche l'intera testa. Se un singolo banco poteva essere esposto a un'unica bestia, proprio per scoraggiare i tentativi di frode scambiando un animale per un altro, e per far apparire migliore la qualità della carne si usava ungerla con il suo grasso. Questo era permesso, faceva parte del mestiere, assolutamente vietato invece era alterarla con mezzi fraudolenti, come gonfiarla soffiandovi dentro aria attraverso la vena femorale, o farcirla usando grasso di altri animali. Era proibito vendere la carne a occhio, cioè senza averla pesata. Le autorità inoltre cercavano di scoraggiare l'uso dei pesi di pietra, che potevano facilmente essere limati, a favore di quelli di metà più difficilmente alterabili. Insieme al prezzo, il macellaio doveva consegnare all'acquirente una giunta, fatta di interiore o frattaglie, cartilagine o cotenna. E in alcune zone invece, nel Piemonte, per esempio, in genere nell'area prealpina, le frattaglie venivano commercializzate al minuto da donne di bassa condizione sociale, che in questo modo arrotondavano le loro magre entrate. E la concorrenza sleale. Quanto alla vendita, gli statuti dell'arte vietavano espressamente ai beccai di alzare la voce, bestemmiare o esprimersi con un linguaggio scurrile, denigrare la qualità della merce esposta dagli altri esercenti e addirittura di farsi pubblicità richiamando ad alta voce clienti che stavano già contrattando a un altro banco. E proprio la presenza di questi divieti prova che le cose dovevano andare diversamente. Sullo svolgimento corretto delle operazioni all'interno del mercato vigilava attentamente la corporazione mediante i suoi ufficiali e questo doveva essere avvertito da molti artieri, soprattutto quelli più piccoli dotati di minore clientela, come un gioco insopportabile, costoro non avranno di certo gradito interferenza nella loro attività. E il fatto che la normativa stabilisse una multa per chi fosse rivolto a un funzionario dell'arte, chiamandolo filium puttane, oppure latronem, ci dice che gli scontri all'interno della categoria dovevano essere tutt'altro che infrequenti. Esistevano infatti forti sperequazioni di ricchezza tra i beccai. Alcuni, dotati di grossi capitali, erano anche proprietari di numerose mandrie, per cui erano in grado di coprire l'intero ciclo dal produttore al consumatore. Oltre a questo, trovavano il modo di diversificare la loro attività, prendendo in gestione, o affidando a salariati, locande e taverne dove si serviva carne cotta. All'estremo della gerarchia sociale erano invece quei beccai con capitali talmente scarsi che non riuscivano a essere presenti tutti i giorni sul mercato e si accontentavano di macellare soltanto nei momenti di maggiore smercio, come previsione della domenica e delle festività in genere, oppure durante il carnevale. Questi ultimi arrotondavano le entrate proponendosi come professionisti della macellazione a quei privati che allevavano in proprio il maiale o altro genere di animali per autoconsumo. E a questo riguardo sempre Sacchetti, narra la sfortunata vicenda di uno sprovveduto che, volendo risparmiare, tentò di ammazzare da solo i suoi due maiali. Le bestie gli sfuggirono di mano e quindi, scappando, gli demolirono la credenza con il relativo vasellame, prima di andare a cadere in un pozzo nel cortile. Allora il malcapitato fece scendere nel pozzo il servitore col compito di riportare sulle bestie, ma gli animali lo azzannarono e quasi lo sbranarono. Alla fine l'avaro dovette ricorrere alle prestazioni di beccai professionisti che gli si presentarono una parcella, salatissima per le condizioni proibitive in cui l'avevano dovuto operare. Per giunta, la qualità della carne, a causa dell'insolito trattamento, risultò anche pessima. E il giudizio della pecora. La corporazione dei beccai era presente in tutte le città comunali di un certo peso e i suoi membri spesso raggiungevano una ricchezza invidiabile, cui però non si accompagnava un'equivalente considerazione sul piano sociale e soprattutto politico. Di qui il tentativo reiterato dei beccai di conquistare spazi all'interno dell'istituzione, tentativo che in non pochi casi venne coronato da successo, come ad esempio a Bologna e a Firenze, dove essi riuscirono ad arrivare alla stanza dei bottoni. Spicca tra i beccai fiorentini la figura di Dino Di Giovanni, soprannominato Pecora, immortalato dai compagni della sua cronica. Grande nella persona, ardito e sfacciato, poco costante, più crudele che giusto, ma soprattutto gran beccaio che faceva la sua arte con falsi modi e nocivi alla Repubblica. La documentazione conferma l'immagine poco raccomandabile che il cronista ci tratteggia. Ad esempio, durante un'assemblea si appropriò dalla tribuna al posto dell'oratore di turno e andò avanti a parlare un pezzo, incurante dalle proteste degli astanti, prima che si riuscisse a togliergli la parola. In occasione di una riunione del governo, convocata a discutere il caso di alcuni chierici dissoluti, i quali arrestati si rifiutavano di riconoscere l'autorità del tribunale civile, di fronte alle balbettanti e diplomatiche prese di posizione degli altri consiglieri, il Pecora non mostrò esitazioni. Propose che si processassero subito, in spregio a ogni sistemazione giuridica, o in alternativa, che si punissero con una sorta di scomunica civile, cioè facendo divieto ai loro sottoposti di lavorare le terre e ai servitori di prestare loro assistenza. www.redigio.it e la storia continua.